Quando arriviamo a questa domenica, che è poi la domenica finale dell'anno liturgico, mi viene sempre in mente quello che avevano una volta le grandi cattedrali, non quelle gotiche, ma anche le nostre belle chiese qua dell'antichità, del Medioevo, che tu entravi in chiesa, appena uno entrava, no? Vedeva sullo sfondo, nel catino absidale, sopra l'altare, vedeva la grande immagine di Cristo Pantocratore, cioè del Signore della storia, re appunto del re. Ma quando usciva di chiesa, dal fondo, c'era sempre o spesso sulla parete del fondo il giudizio universale, dove quel Cristo, Signore re, si sedeva come giudice, a indicare a tutti che, ed è questo è molto bello, lo vedremo subito, alcune cose, la prima cosa è che tutto ciò che finisce in realtà non finisce, reinizia. Vediamo cosa vuol dire. La seconda cosa, che tu, e quando dico tu vuol dire tutti, avrete a che fare, avremo a che fare con quel Signore lì, tutti. Ci sarà un momento che avremo a che fare con Lui. E la terza cosa, che da quell'incontro non abbia nulla da temere. Se avremo perlomeno perseguito un po' minimamente il bene. Ma vediamo di capire bene, anzitutto, che da quell'incontro segna non la conclusione, ma l'inizio. C'è un grande scrittore sempre medievale, è Fiammingo, del Belgio, Olanda, da quelle parti lì, si chiama Susone, il quale scrive una frase bellissima. La vita del cristiano e dell'uomo è passare da inizio a inizio, fino all'inizio che non avrà mai fine. Cosa vuol dire passare di inizio in inizio? Se voi ci pensate bene, l'ho detto all'inizio della messa, tutto ciò che si conclude inizia. L'altra faccia della conclusione è l'inizio. Il nuovo anno, il vecchio anno liturgico che si conclude sabato, domenica inizia il nuovo anno. Ecco, la prima cosa allora, con la venuta di Cristo nel mondo, più nulla ha fine. Tutto ciò che ha fine è solo una maniera per cominciare di nuovo. Lo dico soprattutto per i giovani, i ragazzi che mi ascoltano, i giovani, perché nella loro vita troveranno che molte cose prima o dopo finiranno. La fanciullezza finisce, finisce anche la gioventù. Anche l'età adulta, arriva l'età anziana e poi finisce anche quella. Ma, vedete, non bisogna mai spaventarsi. Perché non finisce mai tutto. Una cosa finisce e ne comincia un'altra. E ogni cosa porta con sé delle novità che sono a volte sorprendenti. E non è detto che una cosa che va male e si conclude dia inizio a qualcosa di peggio. Io trovo spesso molte persone che, deluse da un'esperienza negativa, hanno deciso di tirar giù la saracinesca. Dico, ma dai, piantala. E mi viene in mente quello, un dialogo strano fra due persone, un italiano e uno straniero. È avvenuto lì al patronato, che mentre erano in fila a aspettare il loro turno per la cena, per entrare a cenare, sono 400 persone, ogni sera bisogna fare un po' di fila. Ebbene, mentre lui era seduto, questo italiano era molto abbattuto, e dico, ma cosa succede? Sono finito sulla strada perché è capitato un po' di imprevisti, ha usato questa parola, imprevisti, mi ha messo sulla strada. Ho perso la famiglia, ho perso la casa, ho perso il lavoro, ho perso tutto. È finita, è andata male. Ed era abbattuto sto uomo. E io mi ricordo di avergli detto, vabbè, però guarda, quello che è seduto qui vicino a te, un nero, che giocava col telefonino, quel castrista sta peggio di te. Quella si alza e fa, no, io non sto peggio di lui. Perché lui è stato vinto dagli imprevisti. Mentre io so che a me può far bene solo un imprevisto, perché ormai peggio di così, spero che succeda un imprevisto. Solo gli imprevisti cambiano la vita. E noi, vedete, con la nostra mania di voler tenere tutto sotto controllo, appena qualcosa ci sfugge al controllo, subito andiamo in tilt. E magari quella cosa che capita e che non è prevista, e se fosse quella che ti cambia la vita? Io penso sempre con ammirazione a quella ragazza, non so come si chiama, a quella ragazzina che non so se per incidente o perché è nata così, ha perso le braccia e anche le gambe, almeno, e che è diventata sportiva, no? È diventata famosa, è andata addirittura alla Casa Bianca, ed è una donna piena di vitalità, piena di coraggio, piena di coraggio. Ha vinto un sacco di medaglie alle Paralimpiadi. E non cede mai. Perché impedirsi di vivere solo perché mancano le braccia? Perché? C'è ancora la testa e il cuore? Perché decretare che la vita è finita solo perché le cose non sono andate come volevo io? E se invece proprio nell'andare come voleva loro le cose c'è dentro un mistero? E se lo percorro? L'invito che ci viene dalla parola di Dio di oggi è proprio quello di cominciare a vedere la vita come opportunità, guardare oltre. Per me è molto importante questo oltre. A me quando andavo a scuola, ma anche a voi, insegnavano che gli antichi romani, quelli che abitavano nel Mediterraneo, avevano detto che oltre le colonne d'Ercole, che sono lo stretto di Gibilterra, era come se ci fosse scritto su non plus ultra, di qui non si può andare oltre perché dopo c'è l'oceano e ti perdi. Non plus ultra. Uno, che è stato Cristoforo Colombo, è andato oltre e ha scoperto l'America. E il re di Spagna ha messo su, nella Compagnia delle Indie, plus ultra. Andare oltre. In altre parole, chi l'ha detto che le cose finiscono? Finiscono, ma ricominciano in modo nuovo. Ed ecco quello che diceva quel mistico fiammingo. Si passa di inizio in inizio verso l'inizio che non ha fine. E allora vedete, non si deve essere ottimisti a tutti i costi. A me non interessa essere né ottimista né pessimista, realista, ma vedere le cose come opportunità. Quando mi hanno detto che se n'è andato al patronato, dicevo, ma patronato che dici? Cioè, vabbè, ce l'ha la gente, ma la domenica come farò per la messa? Non c'è nessuno, non c'era neanche la messa, ce l'ha pieno così. Chi l'ha detto che non c'è nessuno? Facceli venire, sono arrivati. Mai tagliarsi fuori il futuro. Mai pensare che noi non possiamo fare qualcosa. Mai dire, ehi, papà, ho perso il lavoro, adesso la faccio. Cerca che troverai il lavoro migliore. Mai dire l'è finita. Mai. Quando uno dice è finita, ha perso. Ha perso. Si lotta, ci si impegna e si getta lo sguardo oltre. Proprio la festa di oggi ci invita a gettare lo sguardo oltre. Mai cedere, può sempre succedere qualcosa che cambia, che scombina tutte le cose, che spariglia tutto. Tutto. E Dio è venuto proprio per quello. La seconda cosa che ci insegna il Vangelo di oggi, bellissima, è questa. Per me è fonte di grande consolazione. Io faccio fatica ultimamente a vedere i telegiornali, i parla, tutta quella serie, e poi sembra sempre che comandino loro. No? È presidente della Cina, che è il paese più popolato del mondo, è presidente dell'America, che è il paese più ricco del mondo, sempre lui. e vorrei dirgli, vorrei scrivere io gli auguri al Trump o a quello cinese, a dirgli: guarda che ce n'è uno più importante di te e che tu dovrai fare i conti con lui, e che non potrai portarti dietro il tuo staff di avvocati, e che dovrai passare al vaglio. Madonna, che bel senso, ma che bello. Quelli che nella vita non hanno mai potuto difendersi troveranno uno che è giusto, e quelli che nella vita l'hanno sempre vinta troveranno uno che è giusto, e dovranno abbassare le arie e ci sarà giustizia. Ma capite cosa vuol dire questo? Quel giudice che, uscendo di chiesa, gli antichi uomini, gli antichi cristiani vedevano che si sedeva a giudicare i vivi e i morti, è una garanzia meravigliosa per tutti, meravigliosa per tutti. Io dico sempre, magari mi dirà di andare all'inferno, non sarò proprio contentissimo, però se lo dice lui ci andrò, perché non me lo sarò meritato. Ma deve dirmelo lui, nessun altro. Nessun altro. Ecco perché è importante che ci sia qualcuno che metta a posto tutti, anche quelli che vorrebbero mettere a posto tutti gli altri meno loro. E questa cosa qua, questo principio di giustizia, è talmente importante, talmente bello, che davvero fa tirare su il fiato di speranza e di consolazione. Tutti dovremmo fare i conti con lui, tutti. E perciò l'umiltà, la calma, la mansuetudine, l'ironia, ma sì, noi arrabbiamoci troppo. Io mi arrabbio molte volte per quello che capita. Però bisogna imparare a riderci sopra. Tanto anche loro, quei signori lì, faranno i conti. E sarà molto più scrupoloso con loro. Nel giudizio universale di Michelangelo, nella Cappella Sistina, ci sono due angeli davanti a Gesù che appare nella gloria, la festa di oggi, Due angeli, uno ha un librone enorme, aperto, l'altro un libro più piccolo, aperto. Michelangelo era un pessimista, ha fatto il librone enorme, era quello dei peccati, e quello piccolo, quello delle opere buone. È il contrario. Però, che se tu e te, tutto. E questa cosa qua farà in modo che quelli che nella vita non l'hanno riconosciuto di aver bisogno di qualcuno di più grande, si sono creduti troppo grandi, ci sarà bisogno di loro che si rivedano di fronte a lui. Qualcuno mi ha chiesto spesso qual è la regola della predicazione, no? Me l'aveva insegnata anni fa un prete che mi ha detto: predica in modo tale che tutti quelli che entrano in chiesa credendo di essere buoni escano con qualche dubbio, e tutti quelli che entrano in chiesa credendo di essere cattivi escano con qualche certezza. Che siano un po' più contenti quelli che pensano di essere cattivi e un po' meno sicuri quelli che pensano di essere buoni. Perché alla fine con lui dovremmo avere a che fare. La terza cosa, brevemente, qual è? Guardate chi ci giudica, guardatelo bene. Ragazzi, guardatelo. C'ha sulla corona del re? No, la corona di spine. È vestito di un manto prezioso? No, è nudo. È seduto sul trono? No, sulla croce. C'ha gli anelli al dito? No, c'ha i chiodi nelle mani. Scusate, guardateci bene, chi di voi ha paura di uno così? Io non ho paura. Se fosse seduto sul trono, con gli anelli d'oro al dito, con la corona in testa, con lo scettro in mano, avrei un po' di paura. Perché comanda lui. Ma uno così, non c'hai paura. Questo è il re. È il re. E sapete la cosa bella di questo re? che tutti quelli che gli assomigliano, lui li tratterà bene. Stamattina lì al patronato avevo la chiesa piena, metà in avanti, tutti di neri, metà indietro, tutti di bianchi. I bianchi le chiede la stasciù, cioè proprio la flor innata, direbbero gli spagnoli, il fior fiore della società. Ecco, è arrivato lì tutto. Però guardavo quella povera gente lì, che vive alla stazione, barboni e gente un po' così, e dicevo, ma che c'è che? E che somea che lei è? Assomigliano a lui. Sono malconci come lui. E allora vedete, la cosa bella è che anche se nella vita un po' è fallito, ne hai fatte giù un po', l'importante è che tu di fronte a uno così non abbia paura. Non abbia paura. Ecco perché Dio si è fatto così, per non farci paura. Sapete a chi fa paura questo? A quelli che stanno troppo bene. Andate nelle case delle persone importanti. È difficile che troviate un crocifisso. E se c'è, è d'avorio. Non è un crocifisso normale. Ma uno così non può far paura. Perché uno che ha conosciuto i nostri dolori, le nostre sofferenze, le nostre prove, i nostri peccati, li ha portati su di sé e sa compatirsi. Ecco perché non dobbiamo avere paura. Ed ecco perché guarderà tutto con un occhio di misericordia. Ragazzi, concludo. Tenetelo in casa, quell'immagine lì. Quella non vi fa paura. Non fate mica gli stupidi come i ragazzi di scuola che ogni tanto tirano giù i crocifissi e li gettano nel cestino. Hai le foto coquilene, eh? Sapete che fanno così? Perché quell'immagine lì gli fa paura. E loro vorrebbero eliminarla. Ma è l'immagine dell'amore di Dio e della sua misericordia. E se ce n'è uno che ci può salvare, è solo così. Quelli con gli anelli, seduti sul trono, con lo scettro e con la corona, non ci salvano. Lui sì. Credo in un solo Dio.